State ascoltando SBS Italian. Ci colleghiamo con Darwin, dove sta per iniziare, insomma, mancano ancora alcuni giorni, 10 per l'esattezza, la World Solar Challenge, una gara che coinvolge veicoli alimentati ad energia solare che arrivano da tutto il mondo, incluso ovviamente anche il bel paese. Ci sono due team italiani quest'anno, ma tra i partecipanti c'è anche un italiano che è un po' un veterano di queste gare, si chiama Giuseppe Coia e abbiamo il piacere di riaccoglierlo sulle frequenze di SBS. Ciao Giuseppe, bentornato.
Ciao, ciao Magica, grazie dell'accoglienza.
Quest'anno tu in realtà dai una mano, mi dicevi fuori onda, ad un team che non è italiano, il Tokai University Solar Car Team. Ma come dicevamo, ormai sono anni che partecipi alle World Solar Challenges. Ci racconti come ti sei avvicinato a questo mondo?
Allora, mi sono avvicinato a questo mondo tantissimi anni fa. Nel 1993 era la terza edizione del World Solar Challenge, perché il World Solar Challenge è nato nel 1987 e si faceva ogni 3 anni, quindi nel 90 e poi nel 93. Nel 93 un mio amico dall'Italia era venuto in vacanza in Australia e aveva visto questa gara di macchine solari. È tornato in Italia e siccome eravamo degli amici con interessi strani, tutte cose particolari, ha detto: che ne pensate di fare una macchina solare? E abbiamo fatto una macchina solare con cui poi si è partecipato nel 1996 e nel 1999. Quindi questa è la mia storia.
E quante volte sei già stato in Australia per partecipare a queste gare?
Tante volte, perché io purtroppo nel 96 non ero potuto venire perché era nato il mio primo figlio, avevo dato una mano al team, ma poi io non sono potuto venire. Sono venuto nel 99 e quindi è stata l'unica gara in cui abbiamo partecipato con il mio team, il team Futura, dall'Italia. Noi siamo stati i primi italiani a partecipare a questa gara e a finirla nel 1999. Dopodiché noi abbiamo partecipato con il mio team Futura in altre gare in giro per il mondo, in Giappone sul circuito di Suzuka, negli Stati Uniti sulla Route 66, l'American Solar Challenge da Chicago a Los Angeles, in Grecia al Phaethon per le Olimpiadi del 2004 e altre piccoli eventi in giro per il mondo. Dopodiché io ho incominciato a collaborare con l'organizzazione, con le organizzazioni mondiali, che tra l'altro io sono un membro dell'ISF, International Solar Car Federation, che noi organizziamo questo tipo di eventi in giro per il mondo. Quindi dopo tutte le edizioni che dal 2001 sono iniziate a essere ogni 2 anni e non ogni 3, quindi tutte le edizioni successive io sono venuto in Australia sempre come volontario per l'organizzazione, o come giudice, o come observer, o come scrutineering, ho ricoperto tantissimi ruoli.
E quest'anno, appunto, dicevamo, accompagni un team non italiano, ce lo presenti?
Sì, allora, il team Tokai io li conosco da tantissimi anni, a un'università di Tokyo. Loro sono dei veterani, sono degli storici del World Solar Challenge, dagli anni 90 loro partecipano in questa competizione e hanno vinto anche nel 2009 e nel 2011 e hanno anche un record che hanno in quegli anni hanno superato i 100 km orari di media sull'intero percorso sui 3.000 km. È un grande team, erano tanti anni che sono amici da tanti anni che mi dicevano: Giuseppe, un anno devi venire con noi, un anno devi venire con noi, il prossimo anno devi venire con noi. A gennaio mi si sono messi dietro e alla fine quest'anno non ho potuto dire di no. Però ci sono due team italiani, come hai detto tu.
Esatto, due team italiani con i quali un pochino collabori, ho capito bene?
Sì, io collaboro con i team italiani, Onda Solare, ormai anche loro sono dei veterani, io nel 2013 sono stato team manager del team Onda Solare e in quell'anno siamo arrivati decimi, che era un ottimo risultato, era veramente un ottimo risultato perché è stata una edizione abbastanza difficile per quanto riguarda poca energia, vento contrario e quindi arrivare decimi dietro a Tokaio, alle università tipo Delft, americane tipo Michigan, è stato un grandissimo risultato. E poi invece quest'anno c'è un altro team italiano dalla Sicilia, il team Archimede, sono dei ragazzi in gamba, molto coraggiosi perché venire in Australia è molto dispendioso, costruire una macchina solare non è facile e sappiamo benissimo noi che siamo italiani che il sud Italia e la Sicilia è tutto più difficile, però ci stanno riuscendo. Ora aspettiamo perché la nave dovrebbe arrivare tra poche ore al porto di Darwin, quindi speriamo che riesco, perché loro la macchina ancora non ce l'hanno, la nave ha fatto ritardo, doveva arrivare all'inizio di agosto, arriverà oggi pomeriggio la nave al porto di Darwin e speriamo che si riesca a sdoganare nel più breve tempo possibile.
Eh già, non è facile portare questi veicoli dall'altra parte del mondo per partecipare a questa World Solar Challenge, che lo ricordiamo va da Darwin ad Adelaide, quindi 3.000 chilometri circa. Giuseppe, per i non addetti ai lavori, come funziona la gara australiana? Ci sono varie categorie, vero?
Allora, ci sono due categorie, c'è la categoria Challenger, che sono diciamo le Formula 1, cioè sono le macchine che hanno la massima velocità e quelle che dovrebbero fare i miglior tempi, e poi invece c'è un'altra categoria che si chiama Cruiser, che sarebbero le macchine che un giorno noi potremmo utilizzare nell'uso quotidiano, quindi a sviluppare un tipo di macchina che noi possiamo utilizzare, e appunto i due team italiani partecipano nella categoria Cruiser, quindi una bella cosa.
Per appunto chi ci sta ascoltando in tutta Australia, ci sarà modo di seguire un po' l'andamento della gara a distanza, magari online?
Certo, c'è il website, c'è il sito web dell'organizzazione worldsolarchallenge.org, in cui ognuno si connette e ci sarà in tempo reale tutte le posizioni delle macchine, perché ogni macchina l'organizzazione fornisce un apparato GPS che si mette sulla macchina e quindi in tempo reale uno può vedere la posizione della macchina. Quindi, e poi se volete vi dico un attimo come funziona questa gara.
Esatto, vogliamo sapere come funziona, perché ci sono varie regole, regolamenti da rispettare e soprattutto appunto come si riesce in qualche modo a sfidare anche il fatto che ci sono variabili non controllabili come ad esempio il tempo.
Per quanto riguarda la costruzione della macchina ci sono dei regolamenti da rispettare, come la superficie del pannello, il peso delle batterie, la dimensione della macchina, e quello è un qualche cosa che si fa tutto prima, dopodiché si arriva a Darwin e da lunedì prossimo inizieranno gli scrutineering, e con gli scrutineering tutti i giudici controlleranno che le macchine corrispondano esattamente al regolamento. Dopodiché il giorno 24 mattina, che è la domenica prossima, le macchine partono alle 8. E ad ogni team verrà assegnato un observer. Questo observer deve controllare che i team rispettano il regolamento di gara. La gara è abbastanza semplice, si parte alle 8 e ci si ferma alle 17. Alle 17, in ogni posto dove uno arriva, si ferma e campeggia per la notte, utilizza il sole dalle 17 fino al tramonto per ricaricare le batterie attraverso le celle solari. Al tramonto del sole l'observer prende in carico le batterie e le restituisce la mattina all'alba. Dall'alba fino alle 8 si può utilizzare il sole per caricare le batterie, dalle 8 si riparte fino alle 17 e così di seguito. Poi ci sono dei control stop in cui uno si deve fermare per 30 minuti, però chi prima arriva ad Adelaide vince.
Stiamo parlando con Giuseppe Coia, un vero e proprio veterano delle World Solar Challenges e che è qui in Australia non per la prima volta, come ci raccontava. Cosa hai visto in termini di evoluzione dai primi eventi a cui hai partecipato ai giorni nostri? Quanto sono cambiate le vetture? Quante cose in più abbiamo imparato?
C'è stata un'evoluzione che è stata un'involuzione, cioè che significa? Se prima, per esempio, nei primi anni che noi partecipavamo a queste gare, noi avevamo 8 metri quadri di superficie che potevamo utilizzare per mettere i pannelli solari e riuscivamo ad avere delle velocità abbastanza stratosferiche, una macchina poteva arrivare anche a 150 km orari, avere una velocità sui 3000 km di 100 km orari di media. Man mano negli anni si è diminuito la superficie dei pannelli solari. Siamo arrivati anche a 2,5 metri quadrati, quindi stiamo parlando di un quarto dell'energia, però ci hanno permesso negli ultimi anni di avere anche delle velocità di 80 km orari di media sull'intero percorso. Può sembrare un'involuzione, ma di fatto non lo è, perché avendo il 25% della superficie esposta, noi abbiamo perso negli anni solo il 20% della velocità media.
Quindi una maggiore efficienza, diciamo.
Una maggiore efficienza e quindi c'è stata un'evoluzione, se noi lo andiamo a vedere tecnicamente, perché noi dobbiamo vedere questa gara come una scuola, una palestra per gli studenti. Cioè, perché un'università partecipa a una gara di macchine solari? Perché in una gara di macchine solari ci sta ingegneria meccanica, ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, c'è strategia, c'è logistica, c'è tutto, c'è. Ecco perché le università partecipano a questi tipi di eventi.
E naturalmente si imparano magari anche delle cose che possono essere applicate poi a larga scala, diciamo così. In particolare c'è stata qualche scoperta grazie alle World Solar Challenges che ha contribuito anche a cambiare il modo in cui i veicoli vengono adesso prodotti, quelli naturalmente ad uso commerciale.
Certo, l'efficienza energetica, noi abbiamo sempre sotto controllo il consumo e l'esatta quantità di energia che noi abbiamo. Se noi pensiamo che anche le macchine ibride o le macchine elettriche di oggi vengono anche da derivazione di tutti gli studi che si sono fatti anche in gare tipo il World Solar Challenge o l'American Solar Challenge o altre gare di questo tipo. Sì, le industrie hanno utilizzato, perché poi le industrie stanno dietro all'università. Per esempio l'Università di Tokai collabora molto attivamente con Toyota.
Giuseppe, naturalmente tu ne hai viste, immagino, di cotte e di crude. C'è stata qualche avventura particolare nel deserto australiano che vuoi ricordare insieme a noi?
Oh, negli ultimi anni il deserto australiano è cambiato molto, non è più deserto come tanti anni fa. Oggi diciamo che attraversare il deserto australiano è abbastanza più semplice. Tanti anni fa, 25-30 anni fa, già il fatto che non c'era la copertura dei telefoni sulla Stuart Highway era tutto più difficile, non c'erano i telefoni satellitari, non c'era il GPS, non c'erano tutte le tecnologie che c'erano oggi. Però io sinceramente di avventure particolari non ne ho vissute, ma perché? Perché è compito del team di organizzare tutto al meglio per non avere problemi. Però una cosa che posso dire, e questo forse mi farà sembrare un po' vecchio, la Stuart Highway mi piaceva molto di più 25 anni fa che oggi.
Sapeva più di frontiera,
oggi è molto molto più semplice da attraversare, ma forse anche questo è il progresso, non lo so.
Hai perso un po' l'avventura, diciamo.
Sì, ho perso un po' lo spirito di avventura. Io faccio un esempio, se questo può aiutare quelli che ascoltano la radio. Io quando vado nelle scuole, a fare lezione agli studenti, a parlare con gli studenti, io una cosa che mi piace dire è che io nel 1995, per avere il regolamento del World Solar Challenge, anche nel 98, per avere il regolamento del World Solar Challenge, io ho scritto una lettera di carta in Australia e ho aspettato un mese e mezzo di avere la risposta, un'altra lettera di carta. Oggi il web, le email hanno velocizzato tutto, tutto, tutto. E quindi io quando dico ai ragazzi che loro nel momento in cui hanno uno smartphone in mano, hanno una finestra sul mondo, anche le comunicazioni 30 anni fa non erano semplici. Io quando arrivavo in Australia a telefonare a casa non era così facile. Uno partiva da Darwin e gli dicevo tra 5-6 giorni ti telefonerò quando arriverò ad Adelaide.
Immagino che molti all'ascolto che c'erano all'epoca se le ricordino queste chiamate intercontinentali con l'eco addirittura. Giuseppe, appunto, mi pare che comunque ti piaccia ancora venire qui da Down Under. Come ci spiegavi, vengono coinvolte tantissime università, quindi tanti studenti, studentesse. Immagino sia anche una bellissima avventura da condividere.
Sì, è un'avventura da condividere, ma ora dirò una cosa mia strettamente personale, che alcuni team hanno un po' confuso lo spirito di questa gara. Per esempio, ci sono dei team di quelli che vincono che hanno un budget di dai 3 ai 5 milioni di euro, che è una cifra spropositata per l'università, e tante università più piccole alle volte hanno difficoltà a partecipare perché hanno paura di competere con questi colossi. Secondo me, e lo dico come una mia idea strettamente personale, anche che sarebbe a vantaggio delle università, di mettere dei limiti a queste spese, perché si vedono dei team con 60-70 persone che sono arrivate dall'inizio di luglio qui in Australia, parliamo di 70 persone che mangiano tutti i giorni, 2-3 volte al giorno, e non costa poco, ed è una spesa notevole. Tante altre università non ce lo possono permettere. Se noi pensiamo che anche le università italiane, anche per esempio il team Onda Solare o il team siciliano, non hanno questi budget, quindi poi alla fine, quando riescono ad arrivare alla fine e vanno anche a competere con questi colossi, dobbiamo vedere che il loro risultato è nettamente superiore a quello di un'università che ha speso 5 milioni di euro per questo progetto.
L'investimento naturalmente è minore, quindi il risultato va ancora di più apprezzato. Noi faremo il tifo per loro, naturalmente. Sì. E saranno tanti e tante, secondo me, all'ascolto a fare il tifo per loro. Potremmo risentirti quando arriverete magari ad Adelaide?
Perfetto, sarà un piacere magica. Ci risentiremo quando arriviamo ad Adelaide. Così vi farò un po' il resoconto della gara.
Ci racconterai com'è andata. In bocca al lupo, Giuseppe Coia. Cosa dite voi? Buon vento?
Buon sole, e mi raccomando, fate il tifo per i due team italiani. Seguiteli, e sì, e chi è ad Alice Springs, per esempio, può aspettarli lì, chi è all'arrivo ad Adelaide, chi è a Darwin, venite alla partenza, venite a trovarli, perché questi ragazzi hanno il bisogno di essere supportati.
Assolutamente. Grazie Giuseppe, in bocca al lupo.
Viva il lupo. Ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.